La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Un tango composto dal maestro Fiorenzo Carpi ci introduce il racconto del nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, con il quale torniamo con piacere a collegarci. Ci sei?
Sì, eccomi qua Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te carissimo. Allora, un film italiano, abbiamo già detto, Fiorenzo Carpi, per quelli più attenti potrebbe già segnare qualche indizio, però insomma, come sempre ti lascio il piacere di svelare di che cosa andremo a parlare.
Allora, parliamo di una commedia italiana classica di Luigi Comencini, Mio Dio, come sono caduta in basso. Un film del 74 che, devo dire, non è memorabile, lo dico subito, e già allora mi fece l'impressione di un film non memorabile. Certamente non dei migliori di Luigi Comencini. Luigi Comencini è un autore importante, soprattutto per la commedia all'italiana, soprattutto per la descrizione di certi caratteri di italiani. Lui ha descritto molto bene il concetto, adesso chiameremo di italianità, nei suoi film, no? Facendo anche dei film importanti, insomma, per esempio essendo molto eclettico, è passato da film puramente drammatici come Tutti a casa, La ragazza di Bube, e soprattutto Incompreso, che ricordo, chi di noi non ricorda
i lagrimoni,
diciamo, almeno, i lagrimoni per Incompreso, almeno di quelli come noi un po' avanti con l'età, no? E che passò tra l'altro in televisione, quindi un film di grande spessore, un'ottima, diciamo, veramente, diciamo, un film importante. Ora, Comencini aveva questa comunque vena eclettica e sicuramente è stato tra gli autori della commedia all'italiana più attento e più originale, però non ha avuto sempre la mano felice, no? In questo caso, pur essendosi come al solito appoggiato a Suso Cecchi d'Amico, insomma, a Fiorenzo Carpi come musicista, insomma, quindi tutte le carte in regola ce l'aveva. E diciamo che fa un film che vuole essere da una parte una satira della borghesia inizio Novecento, dell'alta borghesia siciliana e anche del dannunzianesimo, come vedremo tra poco, che in alcuni momenti, con tratti sicuramente irriverenti e se vogliamo anche in qualche modo insomma efficaci, ma nel complessivo diventano sostanzialmente macchiettistici. Ora, di che si parla? Si parla di una nobildonna, la bellissima Laura Antonelli, compianta Laura, che era in quel momento al massimo del suo splendore e anche del suo successo professionale, dopo Malizia, che era l'anno precedente, l'aveva consacrata come sex symbol, diciamo, italiano, e diciamo questa nobildonna che è promessa in sposa a un plebeo arricchito, e diciamo questa Eugenia che deve appunto sposarsi con questo diciamo plebeo arricchito, che comunque non a un certo punto, insomma, la notte di notte ricevono un dispaccio in cui vengono a sapere che sono fratellastri, insomma sostanzialmente figli dello stesso padre. E quindi una crisi di coscienza, perché tutte e due sono cattolici, però non bisogna assolutamente creare scandalo, quindi il matrimonio viene comunque conservato e con l'intento di ambedue di non consumarlo, cioè praticamente ci comporteremo come fratello e sorella, ma salveremo le apparenze. Ovviamente poi al maschio qualche concessione, come al solito, come era nella cultura del tempo, gliene fatta. Quindi
teniamo presente che siamo nella Sicilia dell'inizio del Novecento, quindi insomma, nella Sicilia una terra, se vogliamo, particolarmente legata alle tradizioni e soprattutto a quelle un pochettino più retrograde.
Assolutamente sì. E mentre insomma appunto Laura Antonelli, questa Eugenia, subisce l'ostracismo, cioè nel senso che lei è costretta a una vita di castità quando francamente ha molta inquietudine, insomma, e vorrebbe avere la possibilità di avere la sua vita sessuale, giustamente, insomma, e quindi pur negandosi anche a se stessa questa esigenza, di fatto prende continue sbandate, insomma, situazioni come per esempio con un bel francese, un nobile francese che la in treno durante il viaggio di nozze, alla quale decide di concedersi, però all'ultimo momento questo fugge, sapere che è libata, quindi sostanzialmente insomma lei rimane frustrata, rimane totalmente inappagata e anche insomma mutua una sua forma di rabbia che sublima molto nella preghiera, nella frequentazione appunto di collegi di monache e così via, insomma, però rimane con una vita che assolutamente non la soddisfa, mentre appunto il marito sposa il dannunzianesimo, fa dei viaggi, poi alla fine partirà anche per la grande guerra quando scoppierà.
Ricordiamoci, marito o fratello, c'è questa
marito
doppia...
marito fratello, infatti. Tra l'altro un Alberto Lionello anche abbastanza sopra le righe, se vogliamo, no? Paradossalmente la recitazione dell'Antonelli è più misurata. Ora, cosa avviene? Avviene che sarà un giovane, diciamo, autista, tra l'altro impersonato da Michele Placido con molta ironia e molto garbo, a iniziarla con grande fatica, diciamo, alle gioie dell'amore. Insomma, lei avrà la sua esperienza apparentemente ritrosa in una scena poi tra l'altro veramente divertente, una delle più divertenti del film, quando in un pagliaio, diciamo, si dovrebbe spogliare, lei non collabora e avendo merletti, pantaloni,
stivaletti,
lui quasi rinuncia perché non riesce letteralmente a spogliarla,
neanche a morsi riesce a strapparle il corpetto,
il corsetto e così via. Alla fine ce la fa e appunto intraprendono, diciamo, questa relazione di cui lei sembra abbastanza appagata, insomma, però ovviamente con l'autista, e quindi è ovvio che insomma rimane tutto nascosto, così deve rimanere, insomma, no? Sostanzialmente. Fin quando,
tra l'altro, questo abbassarsi al diciamo, al doversi accontentare, tra virgolette, di un autista, è proprio alla base dell'esclamazione che fa da titolo al film.
Mio Dio, come sono caduta in basso, infatti. Ovviamente, perché lei si considera comunque una nobildonna, quindi già ha sposato un plebeo arricchito, e però insomma nel contempo insomma tra l'altro si deve accontentare di avere questa situazione così.
Anche se poi possiamo anche affermare con tranquillità che si tratta della classica esclamazione un po' ipocrita di facciata.
Assolutamente sì, perché lei nega sempre questi bisogni sessuali, fa sempre la ritrosa quando in realtà vorrebbe insomma avere una sua vita sessuale, quindi poi alla fine,
anzi addirittura
accetta.
È talmente piena di curiosità e di morbosità che accetta anche una fugace relazione.
Anche una fugace relazione lesbica, sì,
certo,
senz'altro.
Certo.
E tra l'altro sogna addirittura di avere un figlio da D'Annunzio, che vede in realtà in un'udienza in cui lui appare un attimo una finestrella e saluta tutti e se ne va.
Con tutta una corte di miracoli che sbava.
Con tutta una corte di miracoli. Ecco, per esempio, questo è abbastanza ironicamente tracciato.
È anche molto verosimile, purtroppo.
È anche molto verosimile. Tra l'altro, forse una delle figure di contorno più efficaci è quella di un ammiratore di D'Annunzio, amico del marito, insomma, del marito fratello, che ha alcune battute piuttosto sapide, insomma, no? Piuttosto intelligenti. Comunque, insomma, morale della favola, il film è molto semplice, diciamo, non ha una vera trama. Insomma, alla fine cosa avverrà? Avverrà che il marito andrà in guerra, morirà in guerra, lei si farà croce rossina e gli capiterà l'avventura di incontrare ferito il suo giovane amante, che poi alla fine aveva respinto quasi con disprezzo, quando invece, insomma, ovviamente che cosa succede? Succede che poi alla fine questo la insegue a Parigi di nuovo e lì insomma lei alla fine cede e quindi avrà una storia, così almeno ci fa capire il film, sempre con la sua ritrosia, ma accetterà la corte di questo giovane col quale poi Michele Placido, ripeto, molto misurato, ed è la riprova in più che Michele Placido poteva essere utilizzato maggiormente dal cinema comico. Perché
sì, perché Marcello ne aveva già parlato la volta precedente in relazione,
esatto,
al romanzo popolare.
Romanzo popolare, sì, sì. Forse è stato troppo utilizzato dal punto di vista drammatico, sia pure, insomma, per carità, nulla da dire, è anche un buon attore drammatico, però ha delle vene ironiche, comiche, che andavano forse probabilmente sviluppate.
Sfruttate meglio, certo.
Il film finisce con questo finale, forse anche abbastanza improbabile, comunque sia, è un film macchiettistico, totalmente bozzettistico, non è assolutamente credibile, insomma, anche se lo spettacolo tiene, tra l'altro, ebbe un enorme successo di pubblico al tempo, insomma, anche perché ci sono le generose nudità della Antonelli, che, ripeto, era un sogno erotico degli italiani, insomma, una donna bellissima e neanche poi così incapace di avere un suo tono recitativo accettabile, per nulla, era più brava di quello che magari i giornali dell'epoca fossero disposti
ad
ammettere, insomma, no? I critici dell'epoca.
Soprattutto molto più brava di quello che magari il pubblico e la critica era legittimo,
sì,
che si aspettasse. Insomma.
Si aspettasse, insomma, perché era una buona attrice, tra l'altro che sapeva passare anche abbastanza bene, lo dimostrerà anche con Visconti,
certo,
nell'Innocente, insomma, dal ruolo drammatico a quello comico, e aveva una sua ironia, una sua leggerezza e tutto sommato la sua bellezza debordante, insomma, lei la sapeva dosare e governare, insomma, per i sogni degli italiani, insomma, di allora. Insomma,
ed è praticamente la chiave vincente di questo film.
È la chiave vincente di questo film. Questo film ha avuto questo grande successo, non di critica, io mi ricordo che fu abbastanza stroncato allora, non senza ragione, però ebbe un grande successo di pubblico proprio per la bellezza, per il fascino di Laura Antonelli. E non è, ripeto, il miglior film di Comencini, no? Comencini è un autore molto capace di fare degli ottimi film, a parte quelli che abbiamo citato inizialmente, ma aveva per esempio affrontato la sessualità in maniera molto più profonda, non so, in Infanzia, Vocazione, Prima esperienza di Giacomo Casanova Veneziano. Aveva, non so, fotografato l'ironia, con ironia e con sagacia lo scontro tra classi sociali, per esempio nello scopone scientifico di cui
pure siamo occupati
un paio d'anni fa, la coppia di sottoproletari che sfida praticamente due diciamo
ricconi,
i ricconi, insomma,
giocando a carte, sì.
Esatto, a carte. E quindi diciamo che è un autore multiforme.
Beh, diciamo la sua vena popolare era sicuramente molto palese ed evidente, ricordiamoci che è quello di Pane, Amore e Fantasia, che è quello che poi...
Pane, Amore e Gelosia, diciamo.
Sì.
Pane, Amore e Gelosia, sì, sì.
Ma è di entrambi, se non ricordo male. Comunque, al di là di quello, poi ricordiamo anche dei film altrettanto importanti, anche se in realtà si tratta di un film per la televisione che poi venne trasposto al cinema, che era Le avventure di Pinocchio, che fu un successo clamoroso.
Quello pure fu un grande successo ed era pure un film di ottima qualità, diciamo, se vogliamo, no? E ecco, pure quello, hai fatto bene a ricordarlo, perché fu un film che ebbe anche nella versione lunga, per esempio, c'è un bel DVD che vale la pena di vedere, insomma, perché
tra
sicuramente...
l'altro... A proposito delle avventure di Pinocchio, ricordiamo il tema famosissimo delle musiche delle avventure di Pinocchio, di cui è autore lo stesso Fiorenzo Carpi del tango che stiamo ascoltando in sottofondo. Quindi la collaborazione tra i due aveva dato anche dei vertici di popolarità allo stesso Fiorenzo Carpi.
Sì, infatti. Insomma, un regista multiforme, molto legato al nostro paese, diciamo, e alla descrizione dei caratteri anche di buone persone del nostro paese, non sono i soliti truffatori, i soliti furbi, molto spesso messi in evidenza da altri registi, no, più maliziosi di lui. No, lui vedeva anche una vena, diciamo così, in qualche modo positiva, insomma, dell'essere italiani, di non essere sempre degli imbroglioni, insomma, cose del genere, no?
Cosa che poi verrà sviluppata e maggiormente resa palese nella trasposizione cinematografica del Giallo di Fruttero e Lucentini, La donna della domenica.
Sì, La donna della domenica, che era un ottimo film, peraltro.
Del quale ci occuperemo l'anno prossimo, perché è del 75, se tutto
va bene. Tra l'altro è un film quello, non solo, diciamo, inquietante e profondo, no? Ma è un film che era recitato benissimo, insomma, quindi un film che tuttora è sicuramente appassionante.
E lì c'era la base, un grande romanzo anche.
Sì, c'era anche un grande romanzo, sì, infatti. Qui sembra un pochino un romanzetto da Carolina Invernizio, ecco, questo mi viene in mente, insomma, no? Tanto per intenderci, insomma,
sì,
di satira, un po' di satira, diciamo così, a buon mercato, che poi non è che manca di alcune frecciate, alcune capacità di cogliere
nel segno,
ironia,
certo.
Insomma, per carità, siamo sempre di fronte a un regista di vaglia, quindi, però in un'opera che, insomma, a mio parere, perlomeno, no, confermo il giudizio, insomma, di allora, che non mi esaltò, insomma, ecco, non è...
E comunque, Marcello, lo diremo fino alla nausea, lo portiamo avanti come ragionamento da quando abbiamo deciso di aprire questo spazio dedicato al cinema, anche nelle diciamo, produzioni apparentemente più di cassetta o meno, come dire, riuscite dal punto di vista autoriale, c'è tutta una cornice di grandi professionisti a disposizione.
Ma quello non c'è assolutamente.
Qui basti
dubbio,
pensare a Tonino Del Licolli e alla fotografia, Dante Ferretti a scenografia e costumi.
C'è Dante Ferretti che, insomma, è uno dei più grandi proprio in assoluto, insomma, quindi
premio Oscar,
premio Oscar, ma qui si vede anche nelle immagini. Beh, la qualità di Dante Ferretti, perché
la cura dei costumi, anche
i costumi,
la scelta delle location, per
assolutamente
dire.
Assolutamente è un film, ripeto, di buona fattura, che manca, secondo me, insomma, proprio di idee, come dire, insomma, è un po' scontato, diciamo, nella realizzazione, insomma, nei toni, però, per carità, una confezione è perfetta.
Certo,
non gli
certo.
Puoi dire assolutamente nulla.
E anche la scelta degli attori, perché abbiamo menzionato Laura Antonelli, Alberto Lionello, il nobile con il quale si incontra fugacemente in treno, che poi le fa la corte nel viaggio a Parigi, è Jean Rochefort, che
è una piccola parte
che fa la parte, appunto, del padre di entrambi. C'è Ugo Pagliai che, insomma,
c'è anche Ugo Pagliai,
fa un piccolo cameo
in un piccolo cameo, sì. No, ma ripeto, è un film che è ben realizzato, ben costruito e sicuramente a suo modo anche ben recitato. è proprio la qualità della sceneggiatura che, diciamo, che secondo me, nonostante Suso cerchi d'amico, la realizzazione di Comencini, che secondo me squadra poco il bersaglio, insomma, ecco.
Sì, io diciamo che a Comencini, voglio essere un po' ironico e fuori contesto, la cosa che gli consento, sì, che gli contesto di più è l'avere Calenda come nipote, però questo non è colpa sua.
Quello non è colpa sua.
Però insomma, secondo me, diciamo, nelle sue produzioni questa è una delle cose, sì, peggiori che ha fatto.
Assolutamente, sì, assolutamente. Ovviamente. Si poteva sperare di meglio.
Sì, sì, insomma, di fronte a tanto cinema potevamo sperare. Ah, tra l'altro poi tutti ricordi...
Anche perché lui, il politico, se ne vanta molto.
Ah beh, certo.
E quindi, insomma, in realtà non mi sembra che abbia lo spessore, appunto, dello zio, insomma, per nulla.
Né neanche della madre, se vogliamo.
Neanche della madre, sì, infatti.
E allora, comunque, ricordiamo che siamo su radiocittaperta.it e abbiamo, come spesso accade, aperto la nostra finestra sul cinema, in questo caso italiano, del 1974, esattamente 50 anni fa. Marcello Geraldi, il nostro esperto cinefilo, ci ha raccontato con la sua sapienza la pellicola di Luigi Comencini, Mio Dio, come sono caduto in basso. Protagonista una stellare solare, Laura Antonelli, sì, film appunto che ha le sue pecche, le sue lacune, ma che comunque Marcello ebbe la fortuna di poter vedere al cinema sul grande schermo, all'epoca della proiezione in prima visione, ed è questo uno dei due passaggi obbligati attraverso, sì, i quali ci avviciniamo alla conclusione della nostra chiacchierata, ossia il racconto di dove Marcello, in quale sala cinematografica di Roma, gli capitò di vedere questo film.
Esisteva una volta a Trastevere il cinema Esperia.
Certo.
Che poi fu rilevato da Carlo Verdone, ne fece il cinema Roma successivamente.
Come no? certo.
E comunque l'ho visto al cinema Esperia.
Adesso penso che sia di nuovo chiuso.
No, è chiuso da tanti anni, purtroppo sì.
Sì.
Almeno da più di 10 anni è chiuso.
Certo. Mentre invece lì a fianco ha riaperto l'Induno, che una volta appunto era l'Induno,
sì.
Adesso l'hanno preso i ragazzi del Cinema America.
Sì, io ci sono pure stato varie volte.
Bella sala,
sì,
tra l'altro
c'è anche una bella programmazione. Insomma,
bella programmazione, è aperto, sì, già dalla mattina per gli studenti, c'ha delle sale, sì, delle caffetterie, insomma una,
sì,
concezione.
C'è anche una buona sala, insomma.
Certo, molto comoda e, come sempre,
sì,
accade, con una tecnologia più avanzata
di
possibile.
Buon livello,
certo.
Sì, sì.
Allora, questo era il primo passaggio. Il secondo passaggio, quello con il quale andiamo a chiudere il nostro racconto, è un giudizio in stellette da 0 a 5 che mutuiamo dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore. Che voto diamo?
Io do 2,5.
Ah, io ero già pronto con il 3, ma ti capisco, perché
io do 2,5.
Giustamente con Marcello ci eravamo confrontati sui messaggi. E passare, come è stato, da un capolavoro di un film d'autore come L'enigma di Kaspar Hauser,
sì,
a questo
dalle stelle alle stalle, insomma,
però intendo. Io, diciamo, ci tenevo ad avere da parte sua un giudizio piuttosto clemente, facendo una media tra il valore del film e l'avvenenza della protagonista.
Vabbè, se dovessi dare l'avvenenza, allora il film andrebbe sicuramente molto più in alto,
a pieni voti.
Ma
più che altro, insomma, per ricordare di questa Laura Antonelli, che non sempre viene, come dire, giustamente tenuta in considerazione, viene associata,
sì,
ad un cinema pecoreccio,
a un cinema peruriginoso, quando invece è rimasta prigioniera di un cliché, perché, ripeto, non era un'attrice così banale come potevamo credere, ma comunque è successo a parecchie attrici dell'epoca, cioè non è l'unica, cioè tutte le belle attrici dell'epoca degli anni 70. E ti faccio un esempio, la povera Lilli Carati, per esempio, no?
Beh, lì ci fu un problema anche di tossicodipendenza.
Di tossicodipendenza, ma anche perché fu avviata a percorsi proprio.
Ma anche, insomma, di cinema hardcore?
Sì, ma ci addò soprattutto per vivere, perché praticamente il cinema d'autore, cui aveva, per esempio, cominciato con avere 20 anni, no, di Leo, insomma, così, poi non, non ebbe successo, insomma, in quel cinema lì, quindi cadde un po' in una spirale, una ragazza sfortunata.
Beh, però cosa che invece non accadde alla fortunatissima Eleonora Giorgi, che si trovò, che si trovò Angelo Rizzoli, no, ma più che altro si trovò Angelo Rizzoli che se la sposò, ah, beh, certo. E quindi tutto sommato poi ha saputo trovare una sua...
Una sua collocazione,
la stessa Edwidge Fenech, che si è dimostrata una valente imprenditrice.
Perché aveva già allora uno status, a parte la straordinaria bellezza, però che sicuramente l'ha aiutata enormemente, però poi ha dimostrato che aveva anche qualche capacità di attrice.
Ma ha trovato anche tra l'altro qualche analogia tra il momento di crisi mistica che travolge la protagonista, la Eugenia Di Macheda, con quello che è successo nella realtà, perché poi in realtà l'Antonelli stessa...
Laura Antonelli poi ebbe una crisi mistica, ma soprattutto la sua rovina fu un cattivo intervento
di chirurgia estetica
che la rovinò letteralmente.
Poi fece un autogol clamoroso con il famoso Malizia 2000 che cercava...
Sì, quello fu un film appunto che non riuscì per niente, avrebbe fatto bene a evitarlo. E beh,
mal consigliata anche... probabilmente, si è trovata veramente...
ma è finita la Dispoli in povertà.
Sì, volevano applicare la legge Bacchelli per...
È finita in povertà, cosa che pure è ammissibile, insomma.
Certo.
Comunque, insomma, attrici che hanno dato comunque un impulso al cinema italiano. Insomma.
E tra l'altro poi, in un'ambientazione analoga e con, diciamo, atmosfere, se vogliamo, assimilabili a quelle del film di cui abbiamo parlato oggi, tu l'hai accennato prima, venne valorizzata sia nell'avvenenza fisica che proprio nella decadenza del tema trattato da L'innocente di...
Sì, non è che Visconti l'ha prese per caso.
Forse l'aveva vista proprio in questo film, secondo me.
Un po' d'azio, forse anche nei film precedenti, comunque insomma era convinto, anzi la difese proprio questa scelta Visconti e disse che per lei e per lui era un'ottima attrice.
Bene, quindi noi insomma siamo rimasti molto, come dire, affezionati, si sarà capito, alla figura di Laura Antonelli.
Vabbè, insomma,
e quindi se vogliamo prendiamo questo film, è un nostro piccolo ricordo di questa...
Doveroso ricordo per un'attrice, insomma, sta nei sogni tutti gli italiani, perché ripeto, non aveva solo la bellezza.
Bene, allora caro Marcello, io nel ringraziarti e dandoti appuntamento ad una prossima occasione per parlare di cinema del 1974, ci sono rimaste ancora tante belle pellicole di cui parlare, quindi insomma non mancherà occasione di tornare a collegarci con te. Ti saluto con un altro brano di Fiorenzo Carpi, del maestro Fiorenzo Carpi, della colonna sonora di questo film, e questo è proprio il finale, mio Dio come sono caduta in basso. Grazie ancora Marcello, alla prossima.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.